Che immenso piacere avere oggi ospite a Radio Vegit Lucia Giovannini, cari ascoltatori. Io sono Grazia e, come spero tanti di voi, ho beneficiato dei saggi consigli di Lucia durante il primo lockdown e delle sue pillole di saggezza dopo quel brutto periodo. Ben ritrovata, Lucia.
Ciao Grazia e ciao a tutti gli ascoltatori, è proprio un piacere essere qui con te.
Per chi ancora non lo sapesse, Lucia è da 30 anni riferimento internazionale nella psicologia del cambiamento e nella meditazione. In pratica è una dei 20 insegnanti degli insegnanti del metodo Louise Hay nel mondo, tanto che spesso è definita dai media proprio la Louise Hay italiana. È fondatrice del metodo Tutta un'altra vita, cofondatrice di Bless You International, ma di attività ne ha messe in campo davvero tantissime. È autrice di libri, ne ha scritti tantissimi, uno più interessante e utile dell'altro, e ovviamente sono tutti best seller internazionali in quanto tradotti in diverse lingue. I suoi corsi online hanno aiutato migliaia di persone nel mondo ad attraversare il cambiamento per vivere meglio, no? Lucia ci ha parlato della sua attività in un'intervista che risale all'epoca AC, che ora non significa più prima di Cristo ma prima del Covid, no? Avanti Covid, perché si ha proprio la sensazione che sia finita un'epoca. La stessa sensazione, Lucia?
Sì, assolutamente la stessa sensazione. In realtà ho iniziato ad averla proprio poco dopo che è iniziata tutta questa storia del Covid. E la prima emozione, devo dire, che ho vissuto è stata proprio un'emozione quasi di lutto, no? Per un mondo che stava finendo. Poi quando insomma, ho elaborato questa sensazione, mi sono anche resa conto che davanti abbiamo anche una grande opportunità, no? Di ricostruire una società più vera, più fondata sull'amore, più fondata sul rispetto per tutti gli esseri viventi, gli animali, la terra, eccetera, eccetera. E quindi insomma, diciamo, ho iniziato a scegliere poi sostanzialmente di vedere questo grande momento storico che tutti stiamo vivendo come la possibilità di varcare un portale, no? Verso la luce piuttosto che come un buco nero. Però sì, decisamente è un cambio epocale, sicuramente.
Quindi prima di parlare anche a chi ti segue di questa situazione, hai dovuto anche dentro di te elaborare la situazione. Tu aiuti tanto le altre persone, ma a te chi ti aiuta?
Allora, a me chi mi aiuta? Beh, tante cose. Intanto mi aiutano tantissimo i miei animali. Io ho un cane in Italia, un gatto in Thailandia, degli elefanti in Thailandia. Gli elefanti non sono miei,
certo. Tengo.
Anche gli animali di fatto non sono miei, perché sono loro, di loro stessi, ma io mi prendo cura, ecco, diciamo, di loro. Non mi piace pensare è mio, ma è un essere vivente che ha tutti i suoi diritti e io, insomma, sono qui per tenerlo al sicuro. E quindi, insomma, stare nella natura, stare con gli animali mi aiuta tantissimo. Mi aiuta tantissimo la mia connessione spirituale, quindi la meditazione, la preghiera. Poi per me, in realtà, quando io parlo di spirito, di Dio, per me è la natura. Come dire, forse in un senso ho preso la filosofia animista che c'è qui in questi luoghi. Io vivo tra la Thailandia e Bali, quindi anche se qui in Thailandia si pratica il buddismo Theravada, a Bali si pratica l'induismo balinese, ma sotto queste religioni c'è di fatto un grande strato di animismo in entrambe le popolazioni, in entrambi i luoghi. E quindi forse ho, come dire, in qualche modo sono stata contagiata da quello, ma per me, ecco, questo è quello che mi ricentra tantissimo, quindi l'aiuto che sento è proprio molto forte, oltre ovviamente, insomma, mio marito, i miei amici, ma anche onestamente il fatto stesso di sentire magari partecipanti ai miei corsi, lettori ai miei libri che mi scrivono, mi dicono, ah guarda, mi hai aiutato, non so, a cambiare vita, mi hai aiutato a risolvere questa situazione, ad uscire da questa difficoltà, ad affrontare questo lutto, ecco, anche questo mi aiuta tanto, no? Perché mi fa sentire che in qualche modo quello che faccio ha un significato, insomma, è utile alle persone.
Ecco, quindi, ti sì. Senti così adesso, ma quando facevi la modella non era così. Ricorda un attimo quei momenti, mamma mia, è cambiato proprio completamente vita.
Completamente, non era assolutamente così. Io ho iniziato a fare la modella per caso, così anche per mantenermi agli studi e tutto. Poi quel caso in realtà è diventato un lavoro, una professione che è durata per tanti anni. E da una parte mi ha dato delle cose belle perché mi ha permesso di viaggiare il mondo a spese non mie, no? Perché ho lavorato in diverse parti del mondo, a venire in contatto anche con guaritori, sciamani locali, uomini e donne di medicina, insegnanti spirituali che altrimenti non avrei avuto possibilità di incontrare, di conoscere. Insomma, quindi delle cose belle me le ha date. Dall'altra parte io sono arrivata a un punto in quella professione in cui non sentivo più gioia, non sentivo più significato, mi alzavo la mattina e nonostante la mia vita fosse apparentemente bella, contavo le ore per arrivare a sera. Ero quello che adesso capisco, con le conoscenze di adesso, era proprio una depressione. Non sono stati momenti facili, soprattutto non è stato facile lasciare tutto questo ambiente conosciuto, la mia professione, insomma il mio guadagno e tutto, per lanciarmi in qualcosa che era solo un sogno a quei tempi. Quindi, insomma, sì.
Ma tu avevi già preciso in mente cosa saresti diventata, cosa avresti voluto fare?
Ma io sapevo che volevo aiutare gli altri, ecco, sapevo che volevo in realtà diminuire la sofferenza, possibilmente eliminarla. Quindi questa era il mio obiettivo. Diciamo che è stato un puzzle che si è composto man mano. Quando io stavo vivendo questa depressione, questo forte senso di scontento, ma anche con un senso di incapacità, no? Incapacità a cambiare le cose, impossibilità a cambiare le cose. Poi pian piano, iniziando a lavorare su di me, iniziando a frequentare corsi, a studiare questi aspetti, insomma, e a praticare, a fare gli esercizi e tutto, ho iniziato pian piano a capire che cosa volevo fare. All'inizio lo vedevo solo come un sogno, come qualcosa di impossibile, e poi pian piano, continuando, ha iniziato a prendere sempre più forma e ha anche iniziato a vedere degli scorci di possibilità. Quindi in questo senso, no, il puzzle che pian piano si è composto, fino a che ho arrivato ad avere chiaro quello che volevo fare, ecco.
Bene, e l'hai fatto, ecco, e ti
Sì.
seguono veramente in tanti. E parlavi prima di elefanti, che animali sono?
Piccoli, sono meravigliosi. Io da anni aiuto dei centri qua che recuperano gli elefanti. Recuperano, intendo dire, recuperano gli elefanti sfruttati, gli elefanti che sono stati tenuti nei campi di lavoro o in quei campi dove vanno i turisti a montare sul dorso dell'elefante. Allora, in Thailandia l'elefante è considerato sacro, però per tanti anni c'è stato uno scollamento tra questa sacralità in cui è tenuto l'elefante e di fatto poi il suo sfruttamento, nel senso che in molti posti si sfruttavano questi elefanti. Ultimamente è venuto a galla, io devo dire, ho scritto anche diversi articoli sui giornali locali, insomma mi sono fatta sentire anche rispetto a questo e non sono stata l'unica, per carità. Quindi diverse persone hanno iniziato a investire in campi di recupero elefanti, proponendo un turismo, come dire, completamente diverso, no? Un'attività turistica diversa. Quindi non è più il montare sull'elefante, ma è il conoscere l'elefante. Quindi casomai dargli da mangiare, preparargli il cibo, lavarlo, giocare con lui, eccetera. E l'elefante è un animale molto, elefante asiatico, ovviamente, quello africano è diverso. Io ho dei ricordi degli elefanti di quando ero piccola, che vivevo in Africa, ben diversi. Ma in Asia invece l'elefante vive con l'essere umano ed è un animale molto socievole. E quindi, insomma, io da anni che aiuto questi centri, spesso sono centri di volontari, e quindi sia economicamente, insomma, li sostengo per quello che posso, sia anche proprio quando tempo vado e magari do da mangiare agli elefanti, eccetera. Ed è bellissimo, loro sono come i cani, cioè tu arrivi, li chiami, vengono. Poi sono golosissime, adesso in un centro in particolar modo dove vado spesso ci sono Bo e Lotus, due elefantesse, che sono super golose, per cui io gli porto per esempio tutti i giorni le banane e loro vengono lì e quando per caso insomma non le ho, vengono, si mettono la proboscide nella mia borsa e cercano le banane, sono proprio carine, insomma.
Che bello, beh tu vivi proprio in un posto dove la natura ancora trionfa, ecco,
Sì.
sull'uomo. Dai primi anni che eri lì, è cambiato qualcosa?
Allora, purtroppo è cambiato anche qui, ovviamente. Allora, devo dire che ancora la natura qui è talmente forte e talmente presente che, nonostante tutto, è ancora più forte dell'essere umano. Però devo anche dire che è ovvio, io la prima volta che sono venuta in Thailandia è stato 30 anni fa, per dire non c'erano neanche le strade asfaltate, c'era una strada asfaltata in tutta l'isola, per dare un'idea, adesso tutte le strade sono asfaltate, giusto per dare
Certo.
un'idea, ma anche negli ultimi proprio 10 anni, è chiaro, hanno costruito di più, insomma, le strade non solo le hanno asfaltate ma le hanno allargate. Quindi, insomma, certamente purtroppo l'essere umano, come dire, ha questa caratteristica di pavimentare e cementificare la natura
Sì,
in maniera spropositata.
esatto.
E questo è vero ovunque nel mondo. Io mi ricordo parecchi anni fa, io ho vissuto per un periodo tra il Costa Rica e la Florida, nel senso che lavoravo spesso in Florida e andavo in Costa Rica, vivevo in Costa Rica, quindi insomma facevo spesso avanti e indietro. In quel periodo mi ricordo che ho fatto con degli amici in barca a vela, siamo andati, abbiamo fatto un giro insomma di varie isole dei Caraibi arrivando fino al Venezuela. E ai tempi mi ricordo che c'era un'isoletta fuori dal Venezuela, si chiamava Isla Margarita, che non aveva proprio nulla, era meravigliosa, era un'isoletta praticamente deserta. Poi ci sono tornata anni dopo, ma non tanti anni dopo, penso una decina d'anni dopo, e non l'ho riconosciuta perché era tutto cemento,
Mamma
giusto
mia,
per dare un'idea.
certo.
E purtroppo questo è vero appunto in tante parti del mondo. Ecco, qui ancora c'è una buona dose di natura. Proprio ci sono foreste ancora vergini e poi è
Mamma.
vero che ci sono anche luoghi più turistici dove ci sono tantissimi alberghi e case, insomma.
Comunque adesso il pianeta ci sta un po' presentando il conto,
Esatto,
beh, ha tutte le ragioni, ha
esatto.
tutte le ragioni. Senti, facciamo una
Sì.
carrellata veloce dei tuoi libri per chi ancora non li conoscesse.
Allora, il primo è Tutta un'altra vita, che dà anche proprio il nome al mio metodo, e Tutta un'altra vita è tutto focalizzato sul cambiamento, quindi come creare i cambiamenti che desideriamo nella nostra vita, dai cambiamenti lavorativi, ai cambiamenti magari all'interno delle nostre relazioni, ai cambiamenti magari all'interno del nostro stile di vita, stile alimentare, eccetera, eccetera. Quindi Tutta un'altra vita è un libro manuale proprio tutto incentrato su questo. Tutta un'altra vita fa parte di una trilogia che è Tutta un'altra vita, Mi merito il meglio e libera la tua vita. Mi merito il meglio è il tema, è la felicità, e libera la tua vita, il tema sono le trappole. Quali sono le trappole che ci impediscono il cambiamento, che ci rallentano il cambiamento, che ci impediscano, bloccano in qualche modo la felicità. Quindi, ecco, questa trilogia, Tutta un'altra vita, Mi merito il meglio, libera la tua vita. Ed è stata proprio sono stati i primi libri che ho scritto ed è anche la trilogia appunto alla base del mio metodo. Poi c'è un libro che è tutto dedicato alle donne ed è Il potere del pensiero femminile, che tra l'altro è riuscito con la nuova edizione da poco, da pochi mesi, e questo è proprio un libro che consiglio a tutte le donne, dove parlo delle tre età delle donne, quindi l'adolescenza sostanzialmente, la donna madre, che si intende anche la donna matura, insomma, no? Anche madre non solo di figli, ma madre di progetti, madre
Certo.
nel senso, no? Di idee, quindi che le porta nel lavoro, eccetera. E la menopausa, che è un'altra grande età nella
Sì.
donna, un'altra grande transizione di cui purtroppo a livello psicologico si sa così poco, invece ci sono degli aspetti importantissimi da tenere conto. Per esempio, da un punto di vista psicologico c'è un'attivazione dell'amigdala perché gli scompensi ormonali attivano l'amigdala. Quindi è molto comune che nella menopausa vengano a galla ansie, magari paure che non avevamo prima, ma perché vengono attivate proprio da questi scompensi ormonali. Una può pensare cosa mi sta succedendo? In realtà sta succedendo qualcosa di positivo perché tutte queste ricordi, magari paure, ansie, vengono a galla per essere lavorate e rilasciate, solo che bisogna sapere come fare, insomma. Quindi,
Certo.
giusto per dire, ed è proprio nella menopausa, peraltro, un momento importantissimo perché quando smettiamo di essere feconde fisicamente, iniziamo ad essere più feconde energeticamente, come progetti, come idee. Quindi quel sangue che non dà più alla luce esseri umani, dà
Sì.
alla luce progetti, idee, arte magari. Quindi è un momento molto importante da sapere come gestire, insomma, nella vita. E certo. Ecco, quindi questo libro è tutto a proposito di questi aspetti. E poi c'è Il potere delle domande, che anche questo è riuscito nella nuova edizione da pochissimo, che è tutto un libro sul coaching. Sono 108 domande da fare o da farsi, ancora meglio, no? Per scoprire le risposte dentro di sé. Quindi chi è interessato al coaching, chi vuole, come dire, magari in un momento incerto della sua vita, queste sono domande in realtà di auto-coaching per diventare coach di se stessi, ecco, questa è l'idea. Poi c'è Parole che trasformano, che adesso riuscirà a brevissimo, perché ho appena scritto la riedizione, anche questo aggiornato, ed è un libro sulle affermazioni, sui mantra che noi utilizziamo. Quindi è un libro più dedicato al lavoro con Luisei, proprio sul pensiero positivo, eccetera. E poi c'è Crea la vita che vuoi, che è, diciamo, l'evoluzione del tutto un'altra vita, quindi tutto dedicato al cambiamento, ancora più da un punto di vista proprio come una sorta di manuale, pieno di esercizi, focalizzato su tre aree: lavoro, relazioni e relazione con se stessi. E poi c'è l'ultimo libro, Il permesso di essere felice, che è tutto sulla felicità, sui quattro neurotrasmettitori che sono alla base della felicità, come gestirli, come stimolarli, quindi sostanzialmente come essere più felici. Il concetto di felicità piacere rispetto al concetto di felicità vita significativa, come equilibrarli, eccetera.
Si può essere felici anche in questo periodo, ecco.
Si può essere felici anche in questo periodo, perché quello che il sistema vuole è che noi siamo infelici, perché quando siamo infelici ci sentiamo, come dire, senza forze, abbiamo meno energia, meno vitalità, meno idee, meno creatività, molliamo, no? E quindi in un senso stiamo nella paura.
Esatto,
ed è quello che vuole il sistema.
Esatto,
per governarci meglio, per ipnotizzarci meglio.
Infatti.
Invece la migliore risposta è essere felici nonostante tutto.
Esatto.
Felici ovviamente non significa entusiasti, chissà cosa, ma sereni, centrati,
ecco.
Equilibrati.
E poi ce n'è uno anche questo di cucina, sì. No?
E poi ce ne sono quattro sull'alimentazione, che è Il crudo è servito, Frullato e mangiato, Dolce e crudo e Vegano per tutti. E sono tutti libri appunto sul veganesimo, sul crudismo, dove ci sono ricette, dove c'è l'aspetto medico anche e anche proprio l'aspetto psicologico dell'importanza dell'alimentazione vegana, anche da un punto di vista energetico e psicologico.
Mamma mia, di lavoro ne hai fatto veramente tanto tanto e continui a farne tantissimo. Ti ringraziamo perché trovi anche qualche minuto da dedicare per mandarci ogni tanto le tue pillole di saggezza, che mandiamo sempre volentieri in onda, che comunque aiutano tanto. Poi periodicamente vieni anche in Italia a tenere i corsi, quindi se tu ci dai l'indicazione dove trovare, dove essere sempre aggiornati sulle tue attività, così le persone, i nostri ascoltatori possono seguirti.
Certo, allora io sono molto attiva anche sui social, quindi sulla mia pagina Lucia Giovannini, sia Facebook che Instagram, la pagina ufficiale, e faccio spesso delle dirette, delle live su vari argomenti, le live di resistenza spirituale le ho fatte, insomma, in questi ultimi 2 anni con delle meditazioni, insomma, per aiutare veramente appunto le persone ad affrontare le varie sfide in questi 2 anni, insomma, sono state sfide anche più importanti magari. Quindi questo sui miei social, piuttosto che sul mio sito luciagiovannini.it o sul sito di Bless You, quindi www.blessyou.bologna-livorno-empoli-savona-savona-i-di-york-otranto-udine.me, che è il sito dove ci sono tutti i miei corsi, eccetera. Oppure anche su luciagiovannini.it, andando alla pagina libri, si vedono tutti i libri, oppure alla pagina corsi ci sono, insomma, tutti i corsi.
Sì.
Tutti anche gli eventi che faccio quando vengo in Italia,
certo.
Conferenze piuttosto che corsi.
Davvero ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, per il tuo tempo. Ci tenevo davvero tanto aggiornare un po' la situazione, visto che ci eravamo sentiti appunto avanti COVID.
Sì. Dai. Grazie mille a te, perché state, e complimenti, state portando avanti un lavoro bellissimo e importantissimo, perché anche questa situazione del COVID, da un punto di vista, come dire, simbolico, poi sappiamo, insomma, tutto quello che c'è dietro, eccetera, ma da un punto di vista simbolico anche il COVID cosa simboleggia? Il COVID siamo noi, è l'umanità, che è un virus per la Terra. E quindi è proprio una chiamata al risveglio.
È vero.
Fortissima.
È vero.
E quindi il lavoro che state facendo va proprio in questa direzione, no? Nel risvegliare gli animi delle persone.
Sì, cerchiamo di fare il meglio anche noi. Grazie Lucia, grazie mille, un abbraccio.
Grazie, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio a tutti.